Antologia Cristiana presenta
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Cari amici, bentrovati. Anche oggi ci troviamo davanti alla Porta Santa per descrivervi una delle 16 formelle bronzee che la compongono. Forse non tutti i nostri ascoltatori sanno che fin dall'antichità i disegni e le raffigurazioni incise sulle porte delle chiese, oltre ad avere una funzione di abbellimento, avevano anche una funzione educatrice e di evangelizzazione del popolo, che spesso non sapeva leggere. Infatti le raffigurazioni traducevano in disegni le parole delle sacre scritture e pertanto permettevano proprio a tutti di capire gli insegnamenti divini e religiosi. Così assicurava al vescovo sereno di Marsiglia Gregorio Magno nella sua epistola.
Così che coloro che non sanno né leggere né scrivere possano leggere con gli occhi sulle pareti ciò che non sono capaci di leggere nei codici.
Anche le scene presentate sulla Porta Santa hanno la caratteristica di un linguaggio semplice ed immediato. Esse trovano la via per arrivare al cuore di ognuno, perché utilizzano un linguaggio d'amore che è universale. L'apparizione del risorto nel cenacolo è il titolo della formella che oggi vi descriveremo e, come si intuisce, su di essa è inciso il momento in cui Gesù risorto appare agli apostoli e fa scendere su di loro lo Spirito Santo. Questa 14ª tavola bronzea è accompagnata anche da una didascalia che, posta alla sommità della scena, offre la chiave di lettura della raffigurazione stessa. Accipite Spiritum Sanctum, ossia ricevete lo Spirito Santo. Sono parole di Gesù che, per mezzo del Padre, offre agli apostoli questo immenso dono, come racconta Giovanni nel suo Vangelo.
La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per paura dei giudei erano chiuse, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Si rallegrarono i discepoli, vedendo il Signore. Poi disse di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Detto ciò, soffiò su di loro e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimettete i peccati, sono loro rimessi. A chi li ritenete, sono ritenuti».
Nella 14ª formella della Porta Santa, Gesù risorto è circondato dagli apostoli. Dopo averli rassicurati sulla sua identità, affida ad essi la missione di andare nel mondo e di essere servitori del perdono, partecipi di un potere che è proprio di Dio solo, quello di rimettere i peccati. Egli dice: «Come il Padre ha mandato me, io mando voi», stabilendo quindi un parallelo tra la sua missione e quella degli apostoli. Questi ultimi devono infatti continuare il compito che il Padre ha affidato a Gesù. Per questo motivo egli alitò su di loro lo Spirito Santo. Questo meraviglioso dono, desiderato ardentemente da ogni cristiano, crea una nuova umanità, libera dal male, che viene cancellato attraverso il sacramento della penitenza. Ascoltiamo adesso la bellissima Invocazione allo Spirito, scritta da Simeone il Nuovo Teologo intorno alla metà del X secolo.
Vieni, luce vera, vieni, eterna vita, vieni, mistero nascosto, vieni, tesoro ineffabile, vieni, realtà indicibile, vieni, persona incomprensibile, vieni, esultanza perenne, vieni, verace attesa di quanti saranno saziati, vieni, il rialzarsi di chi giace, vieni, risurrezione dei morti. Vieni, o potente, che ogni cosa sempre compi, muti e trasformi con il solo volere. Vieni, invisibile e del tutto intangibile e impalpabile. Vieni, gioia eterna, vieni, corona immarcescibile, vieni, porpora del grande Dio e Re nostro, vieni, cintura cristallina e di pietre preziose. Vieni, tu che ha bramato e brama la mia misera anima. Vieni, solo a chi è solo, poiché io sono solo, come vedi. Vieni, tu che mi hai separato da tutto e mi hai reso solo sulla terra. Vieni, tu che sei divenuto in me desiderio e hai fatto che ti desiderassimo o del tutto inaccessibile. Vieni, mio respiro e mia vita. Vieni, consolazione della mia povera anima. Vieni, gioia e gloria e delizia senza fine. Ti ringrazio perché sei diventato un solo spirito con me, senza confusione, senza variazione, senza mutamento, tu che sei Dio sopra tutto.
Lo Spirito è il dono più prezioso che Gesù risorto offre agli Apostoli e alla sua Chiesa. Questo evento meraviglioso, raffigurato sulla 14ª formella della Porta Santa, ebbe luogo proprio la sera di Pasqua, quando Gesù, entrato nel Cenacolo, trovò gli Apostoli sommersi da una grande paura. Gli Atti degli Apostoli ricordano che lingue come di fuoco scesero su di loro. Jacqueline Saveria-Huret ci racconta il momento della prodigiosa discesa dello Spirito Santo immaginando che a parlare sia proprio Maria, la Vergine. Nel brano tratto da Io, Maria, memorie della Madre di Dio, la scrittrice osa mettersi al posto della protagonista per riviverne in prima persona i pensieri e i sentimenti più segreti.
Nel corso di quella settimana straordinaria, i discepoli divennero irriconoscibili. Sembravano dei miracolati che una guarigione folgorante avesse istupidito. Dopo il momento di stupore, venne il tempo della felicità. Gesù era fra noi. Ad alcuni era apparso glorioso, vestito di luce. Nel cenacolo si presentò che eravamo numerosi e le porte erano chiuse. Sulla strada di Gerusalemme lo videro, viaggiatore solitario col bastone in mano, e lo riconobbero solo al momento del pasto, allo spezzare del pane. In Galilea, sul lago, quando nella mezza luce dell'alba Pietro, Tommaso, Natanaele e Giovanni tornavano in barca senza aver pescato nulla, lo videro davanti a un fuoco di sterpi. Dietro suo consiglio gettarono le reti che si riempirono di 153 pesci. Soltanto Tommaso rifiutava di credere, affermando che il Messia sarebbe risorto il giorno del giudizio. Ed ecco che anche a lui la verità apparve. A tutti il ritorno di Gesù faceva vivere ore intere di letizia. Misteriosamente ne eravamo stati avvertiti. Simon Pietro e i figli di Zebedeo ne avevano acquisito la certezza e un sogno me lo aveva confermato. L'avvenimento avrebbe avuto luogo quel giorno. Così eravamo riuniti nella sala, tanto più che fuori il fermento era al culmine. Tutta la popolazione di Gerusalemme, notabili, commercianti, pellegrini, erano fin dal giorno prima sul chi vive. Fratelli e sorelle della comunità eravamo dunque rinchiusi fra i nostri muri, quando la corrente d'aria che scosse e aprì la finestra ci portò il canto modulato delle cennamelle, seguito dal fracasso dei carri che rotolavano sul selciato. La sfilata, rallentata dalla folla dei curiosi, si dirigeva verso il sagrato. Arrampicandomi su uno sgabello ebbi il tempo di scorgere il toro dalle corna rivestite d'oro, quando un lampo mi accecò. Fra noi un discepolo osservò: «Ecco il temporale!» Ma no, invece del rombo del tuono, un fruscio simile a quello del vento portò nella sala profumi di macchia. «Gerusalemme olezza», disse un secondo discepolo. «Insieme la campagna e la città celebrano le primizie», disse un terzo. E allora, che stupefatti, vedemmo sopra le nostre teste luci che sembravano lingue di fuoco, presagio o compimento, soffio santo per noi sceso dal cielo. Prima del tramonto, quando la folla si fu diradata, gli apostoli decisero che saremmo andati al tempio ad assistere all'ultimo sacrificio. Collocati in alto alle gradinate, un gruppo di timorati di Dio ci riconobbe e ci indicò col dito. Era lo spirito che ci segnalava o la gioia dei nostri volti.
Allo straordinario evento della discesa dello Spirito sugli Apostoli è dedicato il brano del compositore italiano Ferdinando Giuseppe Bertoni, maestro di cappella di San Marco a Venezia, vissuto nel XVIII secolo. Egli musicò il testo liturgico per il giorno di Pentecoste. Dal suo Veni Creator ascoltiamo i primi due versetti, Veni Creator per coro e orchestra e l'aria Qui Diceris Paraclitus per soprano, nell'esecuzione del coro della Radio di Stoccolma e dei solisti veneti, diretti da Claudio Scimone. Thank you. La missione che il Signore aveva affidato agli apostoli era sicuramente la più difficile della loro vita. La remissione dei peccati per mezzo dello Spirito Santo era l'obiettivo di questi uomini semplici. Lo scrittore veneto contemporaneo Giuseppe Berto immagina ansie e paure per un compito così grande.
Da quanto si può capire leggendo i Vangeli, gli apostoli erano povera gente ignorante, pieni di buoni propositi quanto di difetti, e tali rimasero finché, dopo la morte di Gesù, non discese su di loro lo Spirito Santo coi suoi lumi. Essi mescolavano a momenti di entusiasmo e d'ottimismo, momenti di paura, non solo per l'atteggiamento ostile di scribi e farisei e di molte popolazioni, ma anche per i miracoli di Gesù o per le sue oscure previsioni. C'è da pensare che molto spesso rimanessero preoccupati e sbigottiti per l'avventura che era loro capitata di incontrare quell'uomo tanto straordinario, che era sì Messia e figlio di Dio, che operava miracoli con incredibile facilità, che parlava dell'amore e del perdono come dei sentimenti che avrebbero salvato gli uomini, o almeno le loro anime, ma che non sempre parlava abbastanza chiaro da farsi intendere da loro che certo non avevano studiato. Le istruzioni che Gesù diede ai dodici nell'affidargli la loro missione sono chiare ed essenziali in Marco e in Luca: predicazione, guarigioni, nessuna preoccupazione per il cibo o il bagaglio, condotta ferma ma prudente nei confronti di coloro che non li riceveranno, andandovene di là scotetevi la polvere da sotto i piedi. In Matteo sono un capitolo lungo e complicato, pieno di previsioni, una più conturbante dell'altra. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano dei tribunali. Sarete odiati da tutti a cagion del mio nome. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quei di casa sua. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Non pensate che io sia venuto a metter pace sulla terra. Non son venuto a metter pace, ma spada. I nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. C'è da impensierire chiunque, anche se, frammischiati a tutti questi brutti pronostici, ci sono assicurazioni di assistenza e di vendetta divina. In verità io vi dico che il paese di Sodoma e Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città, dice Gesù, riferendosi all'ipotetica città nella quale i suoi apostoli non fossero ricevuti o ascoltati.
Un compito, quello degli apostoli, non facile, che richiese un impegno totale. Ed anche noi oggi, come loro 2000 anni fa, siamo chiamati a rinnovarci ogni giorno nello Spirito, secondo gli insegnamenti che Gesù stesso ci ha lasciato. Questo è il messaggio che la Porta Santa rivolge a coloro che sosterranno dinanzi ad essa e che l'attraverseranno durante l'anno santo. Ed ora proseguiamo in compagnia di Nando Martellini e la storia dei Giubilei. Ripercorrendo gli anni santi, siamo giunti al giubileo del 1888, il 22esimo.
La missione del papato era ostacolata in modo aperto dalle autorità italiane. Leone XIII cercò di riaprire il discorso sulla questione dello stato temporale della Chiesa, ma trovò sempre una netta chiusura. Il Papa era prigioniero in Vaticano, i rapporti coi cittadini sempre difficili. Nel 1888 il Papa proclamò un giubileo per il 50° della sua ordinazione sacerdotale. Non era il consueto giubileo, non vi fu solenne invito alla partecipazione dei fedeli. Un giubileo offerto ai volontari celebrato in sordina, in un clima quasi clandestino. I romani colsero l'occasione per lucrare il perdono. Ci furono anche pellegrini, ma in numero esiguo, per timore delle leggi anticlericali e per le difficoltà burocratiche di un viaggio periglioso. Il Papa non si stancò di predicare la libertà di religione, affrontò anche con appassionato amore la questione sociale. È celebre la sua enciclica Rerum Novarum, che agita i temi più scottanti della lotta di classe. Il senso religioso non scomparve, certo, ma divenne un fatto privato. Solerti sacerdoti curavano nelle parrocchie l'amministrazione dei sacramenti e la dottrina cattolica, ma non era possibile una vita pubblica religiosa. Bandite cerimonie e processioni, tutto doveva svolgersi in Vaticano o nelle chiese. Eppure in questo clima il seme del giubileo non inaridì. Nei cuori si conservava il ricordo e la speranza di poterne celebrare ancora allo scoperto. Le preghiere del Papa e del clero tutto erano esclusivamente in tal senso.
Cari amici, anche oggi siamo giunti al termine di questo appuntamento, durante il quale avete ascoltato la 15ª puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra, dal testo base del cardinale Virgilio Noè, La Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Con le voci di Laura De Luca, Marco Guadagnini, Paolo Lombardi, Erasmo Lopresto, Gino Manfredi. Consulenza musicale Marco Di Battista. Realizzazione tecnica Alessandro Nanu. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci. Da Alessandra Petitta un saluto ed un ringraziamento per l'ascolto. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.